In collegamento da Bologna Marco Bertrandi, del Partito Radicale, esperto di automotive e appassionato anche di motoristica. Buonasera Bertrandi.
Sì. Buonasera a voi.
Dunque,
allora,
che succede FCA? Parliamo di questo nuovo presunto matrimonio. Diciamo, tra poche ore si riunirà il consiglio d'amministrazione di Renault in Francia alle 8:30 di domattina e forse ne sapremo qualche cosa.
Sì.
Intanto,
allora,
che significa? Sì. Diventerà, se ci sarà questa fusione, uno scambio di pacchetti azionari? Questa FCA,
ecco, allora,
da dove viene intanto? Sì. Partiamo da Marchionne, no? Morto Marchionne.
Allora, sì, allora dunque, diciamo subito una cosa. FCA oggi non ha i mezzi finanziari per rinnovare le gamme modello dei propri marchi, che sono tanti. Diciamo, con esclusione di Jeep, che ha una gamma nuova e che su cui FCA guadagna molto, tutti il resto della gamma, da Chrysler, che è un gigante, ma non ha quasi più modelli, a Fiat, che è praticamente scomparsa, solo la 500 e sue
la
derivate.
Panda, eh?
Esatto, la Panda, ma ormai è già vecchia pure quella, cioè nel senso che deve essere rinnovata. E poi l'Alfa Romeo va avanti con praticamente un modello che è ottimo, la Giulia e la Stelvio, ma sono troppo poco evidentemente, no? Quindi anche lì servono investimenti. Allora, il problema è questo.
È una gamma medio-alta però quella, no? La Giulia e la Stelvio.
Sì, quella è una gamma medio-alta, anche Maserati avrebbe bisogno di un rinnovamento completo e anche lì non ci sono i fondi. Allora, il problema è e non ci sono i fondi anche perché, diciamo pure, l'azionista principale, cioè la famiglia Agnelli Elkann, praticamente 2 anni fa ha comprato, ha usato 7 miliardi di euro della propria liquidità per acquistare negli Stati Uniti una compagnia di riassicurazione enorme che si chiama Partner Re, e quindi fa parte di FCA, ma il fatto che l'azionista di rilievo, diciamo, no? L'azionista principale,
sì,
in un momento in cui invece la casa avrebbe avuto bisogno di 30-40 miliardi di euro da investire, perché poi c'è anche tutta la trasformazione elettrica da fare,
sì,
no?
Dove la Fiat era indietro.
Sono molto indietro. Nel momento in cui c'è bisogno di questo, si spendono 7 miliardi di euro cash per comprare un qualcosa che è connesso al mondo dell'automotive, ma relativamente, beh, evidentemente è chiaro che ci si aspetta che questi fondi derivino da altro. Quindi già dai tempi di Marchionne l'idea era quella.
Poco
di
prima che morisse.
Fare. Esatto, ma anche un paio d'anni prima che morisse. Ti ricordi tutti quegli appelli a General Motors, alla barra, perché Marchionne pensava a una fusione con General Motors? Ecco, allora la barra non escluse positivamente, la barra è la CEO, la CEO di General Motors, e poi ci sono stati un mese
il
fa...
Il vertice, diciamo, per gli ascoltatori che non masticano troppo,
certo,
no, gli acronimi inglesi.
Diciamo che 3 mesi fa si parlava di matrimonio possibile con PSA, che è un'altra azienda familiare, quindi per lo Citroën, però lì c'erano delle sovrapposizioni di prodotto e quindi c'erano dei problemi, nel senso che
avrebbe comportato la chiusura di alcune catene di montaggio,
sì,
quindi la Fiat, nel senso, più grossa, avrebbe
esatto,
vinto.
Nel senso che è vero che dal punto di vista dei mercati c'era complementarietà, ma c'erano sovrapposizioni di prodotto, e questo in genere è sconsigliato per ovvie ragioni. Ragion per cui questo invece annunciato accordo, che ancora non sappiamo se sarà uno scambio azionario, se sarà una fusione, poi veniamo anche ai problemi di Renault, perché ci sono anche quelli, lì invece c'è complementarietà sia di prodotto che di mercati geografici. I limiti che potrebbero derivarne sono derivati dalla situazione attuale di Renault-Nissan. Renault-Nissan non è un gruppo unico, nel senso che Renault non ha mai acquistato Nissan. Renault ha acquistato una quota del 45% di Nissan, Nissan ha acquistato a sua volta il 15% di Renault. Il problema però qual è? È questo, è che i giapponesi di Nissan contestano il fatto che nel consiglio di amministrazione di Renault non c'è un loro esponente. Cioè praticamente l'alleanza, come la chiamava Carlo Storms, che era il precedente capo di Renault-Nissan, praticamente l'alleanza Renault-Nissan è in realtà una situazione squilibrata, in cui tra l'altro lo Stato francese ha preso una partecipazione e ovviamente spalleggia Renault.
Cioè, la Renault è partecipazione pubblica, se non sbaglio ancora.
Sì, no, non minoritaria però adesso, minoritaria. Maggioritaria. E il problema vero è che i giapponesi sono quelli però che portano a casa i profitti, perché i profitti dell'alleanza, che è un gigante l'alleanza, perché sì, l'alleanza già senza FCA ha circa 9 milioni di veicoli l'anno prodotti.
C'è anche Mitsubishi di mezzo, mi pare.
C'è anche Mitsubishi, hanno preso sì una quota di Mitsubishi, e allora cosa succede? Che Gosn, prima di essere dimesso circa 7-8 mesi fa, voleva invece procedere proprio a una fusione di Nissan con Renault, ma i giapponesi si opponevano. Poi c'è stato l'arresto di Gosn clamoroso in Giappone, con l'accusa di truffe, per cui da 8-10 mesi lui è costretto e ristretto in Giappone. Naturalmente Renault ha dovuto nominare un nuovo vertice dell'alleanza, e adesso c'è questa ipotesi che io vedo molto bene, veramente molto bene, di matrimonio che potrebbe andare da una...
Si parla però di scambio azionario, anche qua.
Io me lo auguro.
Cioè, la formula è la stessa?
Che sia... No, non è la... Cioè, in parte sì, perché Renault-Nissan fu esattamente uno scambio azionario non alla pari.
Non alla pari, però.
Ecco, non alla pari. Qui bisogna vedere, anch'io dubito che non sarà uno scambio alla pari, perché come si può pensare che FCA, che produce 4 milioni e mezzo di veicoli l'anno e ha dei guadagni infinitamente minori, possa andare alla pari con Renault Nissan, che vale oltre 9 milioni di veicoli e guadagna e poi vende in tutto il mondo. Quindi, eccetto negli Stati Uniti. Infatti, una delle ragioni che dovrebbero spingere Renault a fare questo accordo è proprio questo, perché FCA, tramite Chrysler, Dodge, eccetera, eccetera, ha la rete vendita negli Stati Uniti, invece la Renault negli Stati Uniti non c'è, c'è Nissan ma non c'è Renault, quindi
questo peraltro apre una parentesi, Bertrandi, si inserisce in una fase storica turbolenta dal punto di vista appunto del protezionismo e dei dazi, voglio dire, sì. È vero che ci sarà poi ovviamente un accordo sul piano anche della commercializzazione, però lei ritiene che il momento sia felice per una azione del genere?
No, è indispensabile, direi. Cioè, indispensabile non tanto per Renault Nissan, è indispensabile per FCA, perché FCA si trova in grandissima difficoltà. Come dicevo prima, ha i marchi, allora, escludiamo la Gemma, no? Ferrari, che è stata scorporata, che non ha problemi. Escludiamo Jeep, che non ha nessun tipo di problema. Tutti gli altri marchi di questo gruppo sono, in termini di prodotti, sono enormemente invecchiati e non ci sono grandi progetti, cioè ogni piano industriale, anche l'ultimo che presentò Manchionne, disse noi presenteremo tot modelli entro tot anni, ma tutti i precedenti erano stati disattesi per la semplice stessa ragione, cioè che mancano i fondi, ci vogliono miliardi per... E poi c'è l'auto elettrica, ricordiamo che Renault con Nissan, ma anche senza Nissan, è un pioniere dell'auto elettrica, quindi loro possono da questo punto di vista aiutare molto FCA, quindi io penso che per FCA sarebbe una delle ultime occasioni.
Ma quale potrebbe essere la strategia alla base a questo punto per FCA? Noi abbiamo visto che a cavallo della scomparsa di Marchionne sono emersi alcuni buboni, no? Il problema del mancato rinnovamento della gamma, problemi finanziari. Cioè, sembrava che in realtà fosse stata la retratezza tecnologica, che in realtà la Fiat un po' se la portava appresso a memoria d'uomo, no? Un mercato un po' protetto, ci ricordiamo gli esperimenti.
Purtroppo sono 20 anni a essere buoni che abbiamo perso una posizione in prima fila sul piano tecnologico nelle auto, purtroppo.
E quindi a questo punto che succede? Chi può premere per una soluzione del genere? Visto che gli agnelli i soldi non ce li hanno messi, non ce li metteranno, no?
Ma magari qualcosa invece dovranno investire, ma sempre per fare questa alleanza, ma sempre meno di quelli che dovrebbero tirare fuori per, senza alleanza, affrontare un rinnovamento tecnico, finanziario e tecnologico che richiederebbe un investimento veramente colossale. Poi richiederebbe, la cosa più grave non è nemmeno l'ammontare di denaro, è il tempo che ci vuole. Ecco perché serve Renault per dare le piattaforme elettriche, per l'ibrido, per tutti quei settori dove il gruppo non ha investito, per errori, perché qui proprio sull'auto elettrica fu fatto un errore da parte di FCA, di Marchionne, che è tanto osannato. Però io non dimentico che Marchionne è stato un finanziere straordinario, ma in quanto scelte di prodotto ereditava una situazione disastrosa, siamo sinceri. Con una trovata finanziaria straordinaria l'ha rimessa in sesto, ma mancavano i soldi per lo sviluppo dei marchi. E se tu hai 10 marchi, ma non hai i mezzi per farli stare sul mercato, la cosa diventa più che una forza, diventa una debolezza. Li vendi e con tutte poi le conseguenze del caso. Perché poi, tra l'altro, c'era anche un altro discorso. Se ti ricordi, all'inizio dell'era Marchionne, il gruppo Fiat valeva complessivamente, il gruppo Fiat Chrysler valeva complessivamente all'inizio circa 4 milioni di veicoli. Si era detto dobbiamo arrivare entro 2-3 anni a 6 milioni. Siamo ancora a 4 milioni e 2, 4 milioni e 3. Quindi l'obiettivo è stato completamente mancato.
Certo, disatteso.
Malgrado Jeep sia cresciuto ad esempio di 4 volte tanto, ma Jeep era già avviata nel mercato giusto in tutto il mondo.
Sì,
il problema erano gli altri marchi che invece erano alla frutta. Quindi,
non c'è un rischio fagocitazione? Cioè, quello che il problema che uno si pone a questo punto... visto che da questa parte del fiume non funziona perfettamente la macchina, con l'arrivo dei francesi, questo gigante francese che ha i soldi, ha il know-how, ha l'expertise...
Anzitutto c'è una situazione delicata con Nissan e può darsi che un terzo socio, per esempio, mettiamo che FCA rilievi le quote dello Stato francese, per esempio, no? Faccio un'ipotesi che non so se si realizzerà, ma mettiamo che accada una cosa del genere...
Sarebbero altri soldi in più però per fare questo?
Sarebbe però una cosa che aiuterebbe anche l'alleanza Nissan-Renault, cioè nel senso che anche i francesi hanno dei problemi, certo ne hanno molti meno, hanno una dimensione doppia, più che doppia rispetto e soprattutto hanno una proiezione sul mercato che non è minimamente paragonabile. FCA è concentrata molto su Italia e Stati Uniti. La Cina FCA non la conosce praticamente. E non parliamo poi di mercati dell'est Europa, dove ti ricordi la Fiat arrivò per prima, ma purtroppo ha perso tutte le posizioni. Ti ricordi che la Fiat arrivò per prima in Spagna con Seat, com'è finita? È rimasto il Brasile,
parliamo di 60 anni fa, 50 anni fa, 55 anni fa.
Brasile e Argentina che però danno soddisfazioni alterne. Adesso l'Argentina è in una crisi pazzesca, il Brasile doveva crescere tanto e è cresciuto molto meno. Ecco, quindi voglio dire, ci sono dei problemi, chiaramente i due gruppi non sono alla pari, ma hanno tutti e due dei problemi e comunque la necessità di arrivare a consolidare il gruppo FCA in un gruppo più vasto, secondo me è ineludibile oggi, e se non si coglie l'opportunità, il rischio è che nel giro di 1-2 anni i conti del gruppo vadano veramente male.
Di nuovo.
Perché non insomma, io sono informato su queste cose e non, anche in genere quando ci sono dei progetti in corso, cioè solitamente le notizie trapelano, e qui in termini di prodotto non trapela niente, e questo è preoccupante, cioè vuol dire che i cassetti sono vuoti, quindi c'è poco da stare a discutere. O loro vendono i brand, cosa che non mi auguro, ma alla fine diventa inevitabile se va avanti così, che sono brand che hanno una storia straordinaria e che quindi qualcuno...
Facciamo un esempio figurato, Bertrandi, facciamo un esempio figurato, perché poi le chiederò delle gamme.
Lancia, Alfa Romeo, Fiat, ma sono brand che hanno una storia... Fiat ultracentenaria, gli altri hanno una storia assolutamente gloriosa, quindi sono marchi che valgono sul mercato come marchi, però il problema è che nel mondo dell'auto se non c'è il prodotto
Oh, vediamo un attimo anche questo. Allora, sì. Intanto partendo da questa supposta futura, domani mattina sapremo qualcosa di più,
sì,
intesa, chiamiamola intesa, questo, sì. No? Questa compartecipazione. Allora, evidentemente i francesi giocheranno, avranno un po' il coltello dalla parte del manico, abbiamo visto perché.
Sì, certo.
E ora qui bisogna capire intanto su quali gambe produttive andranno a incidere, perché poi ci saranno delle conseguenze, degli effetti anche occupazionali, di impianti. Ora la Fiat produce, la Fiat Chrysler produce un po' di tutto, le produce un po' in Italia, sempre meno in Italia, ci è rimasto molto poco,
esatto, rispetto
al passato, ma
esatto,
anche nel resto dell'Europa, insomma un po' in giro del mondo, eccetera. Che succederà? Perché se questi si concentreranno sulla gamma alta, appunto giocando sui brand Alfa e Lancia, la 500 andrà bene, ma il resto? Dovranno tagliare
secondo
impianti? Cosa
allora,
faranno? Perché non venderanno la Clio o venderanno la 500? Venderanno la, non lo so, adesso faccio esempio.
Allora,
e poi,
me,
Bertrandi, mi consente una domanda, perché una produzione può essere utile. Tutto questo gioco che hanno fatto sulla Croma, la 124, cioè queste malatema, queste linee molto americane che non hanno, credo, incontrato troppo il gusto del pubblico con vecchi nomi italiani, no? Alla fine quanto hanno reso?
È stato un fallimento totale, proprio uno dei più drammatici. Quando dicevo che Marchionne ha fallito un po' sul piano del prodotto, pensavo anche a queste cose, la Lancia tema, che era in realtà una Chrysler 300 di carrozzata, il cui pianale però risaliva alla Mercedes Classe del 1995, quindi esatto, figuriamoci fare una Miravia nel 2010 con una meccanica che risaliva al 1995, senz'altro aggiornata, però insomma, ecco, ci siamo già capiti, non poteva competere con una Mercedes, BMW, Audi, eccetera, quindi no, quello che volevo dire io è che con mezzi, con piattaforme da condividere, piattaforme no, sono un po' quello che non si vede di una macchina, cioè sono l'insieme di trasmissioni, il pianale, no?
Sì, un po' come fece la Fiat quando assorbì le Alfa, che fece con un unico pianale le Alfa, la Lancia e la...
Sì, ma con una differenza fondamentale, che allora si era molto vincolati, cioè questi pianali erano... Per cui le vetture derivate dallo stesso pianale dovevano condividere anche molte parti di carrozzeria e quindi i modelli si assomigliavano un po' tutti, alcuni riuscivano male, insomma c'erano dei limiti. Oggi con i pianali invece si può allungare, accorciare il passo, si può mettere la trazione elettrica, la trazione ibrida, il tipo di ibrida o ricaricabile, insomma si fa
molto più modulari, diciamo.
Quindi in realtà con delle sinergie, condividendo le piattaforme, razionalizzando le gambe, cioè, non dimentichiamoci che per esempio PSA ha anche Opel, ha acquistato anche Opel da General Motors, e la sta rilanciando anche a Genina, tra l'altro, proprio con la stessa politica. Ora io non è che mi aspetto che se si fa questa cosa in poco tempo abbiamo il rifiorire di Fiat Alfa, però si dà una prospettiva a un'industria che altrimenti non, a mio modo di vedere, non ce l'ho più.
E qui torniamo alle gambe e agli stabilimenti. Su quali gambe andrà a incidere la gamma?
Io non sono in grado di dirlo. Io so solo che il gruppo Renault ha bisogno di sbarcare negli Stati Uniti. Il gruppo Fiat, inteso come Fiat, Alfa, eccetera, eccetera, ha bisogno di tutto. Cioè, ha bisogno di rifare le gambe modello, di ricreare una rete di vendita anche in Europa. Perché, per esempio... Altro esempio, il prodotto Giulia e il prodotto Stelvio sono ottimi veicoli, sono senza ombra di dubbio, assolutamente competitivi, ma il problema è che sono due modelli in una gamma che non esiste più, con rivenditori che non ci sono più, perché ci sono ancora pochi in Italia, ma la rete di vendita anche solo in Europa di questa roba qui non c'è più, quindi poi anche se hai i modelli giusti, ma non hai la forza di creare una rete di vendita, non hai la forza di creare una gamma attorno, cioè non basta un modello, devi creare una gamma nei segmenti che vanno di più, quindi per esempio oggi possiamo dire che la scelta di fare Giulia e Stelvio è stata sbagliata, andava fatta la Stelvio e un SUV più piccolo sullo stesso pianale invece della Giulia, perché la Giulia è una berlina e la berlina non vende, quindi ecco, cioè, ci sono dei problemi, bisogna avere i prodotti giusti, le motorizzazioni giuste, le trasmissioni giuste, bisogna avere le reti di vendita e di assistenza, bisogna dare l'idea di una continuità del prodotto, no? Non di un modello che esce sporadicamente, poi viene dimenticato dalla casa. Cioè la casa deve sostenere, no, il prodotto con aggiornamenti, con nuove versioni, con... Ecco, tutto questo manca. Quindi, partendo da questo, credo che ci siano possibilità di rilancio, ripeto, con sinergie, con messa in comune di rette di vendita dove serve. Vedremo cosa potrà essere ottenuto in Italia. Perché
adesso non so, cosa si produce in Italia e dove?
Ma adesso si produce, sono soprattutto, FCA è attiva oggi soprattutto al sud, perché attiva Cassino e attiva Termini Imerese. Soprattutto a Cassino c'è l'Alfa Giulia e la Stelvio. A Pomigliano c'è la 500X, un tempo c'era la Panda, adesso c'è la 500X. Che,
la Panda la fanno in Serbia adesso, dove la fanno?
Esatto, mi sembra proprio di sì, cioè, c'è un altro centro nevasi qui in Serbia. Beh, a Mirafiori ci fanno qualche Maserati, ma tu hai presente com'era Mirafiori, una città?
Come no, certo. È un deserto industriale adesso, no, neanche riciclabile
dire,
dal punto di vista architettonico.
Quando io sentii dire a Marchionne che il progetto di rilancio di Mirafiori era la produzione della Maserati, beh, ho pensato tra me e me, ma insomma, no, non mi sembra una cosa molto seria, ecco. Quindi la situazione in produzione in Italia è molto critica.
Quindi sul Mona chiuso, diciamo, tutti.
Cioè Cassino, Termini Imerese, Pomigliano sono i tre centri, e in Serbia giustamente sono i tre centri di FCA, a parte, ripeto, Ferrari che fa caso a sé, ovviamente. Quindi io non, ecco, però io da, in questo caso cambio cappello, mi metto quello dell'esponente politico,
sì,
diciamo così. Io devo anche dire però che l'ultima cosa che dovrebbe fare l'Italia è mettersi a fare una battaglia sull'italianità, perché veramente sarebbe la fine di tutto. Cioè, a questo punto...
Ci sono i segnali di questo? Non mi è parso di sentire lanci d'agenzia.
Ancora no, ma io mi aspetterei un Berlusconi, un Salvini, come hanno fatto per l'Italia, no?
Sì, chissà, i soldi però poi ce l'hanno messi i contribuenti, insomma.
Vabbè, questo è sicuro, perché...
Hanno fatto contento qualche operatore di sistema.
Ecco, io non vorrei la ripetizione di quella storia che si creò, ti ricordi, nell'86 Prodi con Alfa Romeo che doveva essere ceduta a Ford?
Sì, sì, sì.
Magari fosse stata ceduta a Ford, mi viene da dire, da appassionato alfista, perché ecco, lasciamo stare quello che è successo con Fiat. Quindi io dico basta con
mi ricordo il dibattito parlamentare, proprio, mi ricordo come no, proprio quel gioco.
Non c'è più spazio per questo tipo di pulsioni nazionalistiche. Chiaramente si cerca di tenere il più possibile in Italia, ma dobbiamo capire che è in gioco la salvezza di una serie, di un polo industriale automobilistico italiano, che vuol dire anche tecnologia, no? Oltre che posti di lavoro, oltre che... Quindi o lo decidiamo di perderlo del tutto, che è la via attuale, perché la via attuale è questa, oppure viceversa stabiliamo che tentiamo di rilanciarlo, naturalmente non potendolo fare da soli, con un grande accordo, una grande alleanza o addirittura uno scambio azionario. È l'unica possibilità. Nel mondo dell'auto improvvisazioni, soluzioni fantasiose non ci sono. Cioè, ormai il calibro è quello dei 9-10 milioni di veicoli l'anno. O sei su quel calibro lì, oppure se non sei su 9 puoi essere su 7, ma non puoi essere più su 4.
Sono volumi poi giganteschi.
Senza Est Europa, poi con le vendite concentrate in pochi mercati, capisci? Questo che non va. Cioè anche a parità di veicoli prodotti, se un conto è avere una diffusione su scala, no, mondiale, un conto è se tu hai mercati in Italia, negli Stati Uniti, in Brasile e in Argentina, perché... un gruppo di automobilistico deve avere una portata mondiale oggi, ecco, per poter affrontare le crisi che si determinano su diversi mercati. Quindi, e la transizione, noi non ci dimentichiamo, la transizione all'elettrico non è solo, no, che al posto del motore a scoppio arriva un po' di batteria, arriva un motore elettrico, vuol dire che il concetto stesso di vettura è completamente diverso. Cioè quello che noi abbiamo visto sinora dell'elettrico è niente, che poi si associa a questo l'idea, no, della guida autonoma, vuol dire che la macchina sarà fatta in una maniera completamente diversa. E quindi
questo presume, oltre che una rete di alimentazione su tutto il territorio nazionale, anche una rete viaria.
Assolutamente, cioè presume tante cose. Che
autonomia diversa, essere, diciamo, dal punto di vista dei chilometri.
Certo,
della
comunque ci devono essere, perché ormai la direzione non solo è quella, ma ci stiamo avvicinando a grande velocità. Quindi su questo il gruppo italiano, cioè italiano, italo-americano è fermo. È fermo, ecco. È meglio che il massimo che si possa dire, se si vuole essere ottimistica, è fermo.
Oh, io concluderei però con una nota di colore, se lei me lo consente, ormai tanto ci diamo sempre, finisce sempre così, che si supera l'ipocrisia da parte di uno dei due, e uno dà del lei e l'altro dà del tu, nell'intervista. Allora, va bene, con Bertrandi abbiamo parlato della situazione della Fiat, dell'immediato futuro con questo accordo con i francesi di Renault, domattina lo sapremo. Ma il parco veicoli americano, storicamente, è sempre stato un po' mediamente vecchio, no? Nonostante i progressi tecnologici, però anche
tant'è
loro...
tant'è vero che negli Stati Uniti ancora oggi i veicoli più venduti sono degli enormi pick-up, che è una cosa sconcertante, ma è così, alimentati da enormi motori a benzina, però anche lì...
A benzina, neanche diesel.
Il diesel non esiste praticamente negli Stati Uniti, hanno provato qualcuno a portarlo, poi c'è stato il Dieselgate... E la cosa è morta lì definitivamente. No, loro non sfruttano il prezzo della benzina che è basso e hanno ancora grandi cilindrate. Vero però che negli ultimi anni anche lì si è visto scocchi in alluminio, si sono visti i primi motori ibridi, cioè anche lì si sta andando verso una riduzione, direi anche un po', mi dispiace dirlo, ma anche un po' una omogenizzazione, no? Cioè i vari mercati sono destinati a perdere sempre di più le loro specificità in questa trasformazione. Quindi anche gli Stati Uniti sono chiamati a un grosso sforzo di... Negli Stati Uniti, come sai, c'è da una parte la California che ha delle regole avanzatissime e dall'altra parte il resto degli Stati Uniti che con Trump vorrebbe addirittura portare livelli più alti di inquinamento. Cioè, nel senso che ha bloccato... l'estensione delle regole californiane che stava già avvenendo naturalmente, l'ha praticamente bloccata e sta cercando di innalzarle, però indipendentemente da tutto ciò, che non mi sembra molto furbo, perché non è furbo? Perché comunque il mercato va verso l'elettrico, vuoi una prova definitiva? La Cina. I cinesi hanno tutto l'interesse, visto che partono da un punto più arretrato, a puntare tutto sull'elettrico, infatti il mercato cinese
hanno fatto dei passi da gigante, perché già hanno con l'inquinamento che avevano motorini elettrici
hanno deciso a livello legislativo un ban definitivo alle auto con motore termico che scatta fra il 2025 e il 2030. Quindi a quel punto, poiché il mercato cinese è fondamentale per chiunque, cioè non esisterà un gruppo automobilistico definito tale che non vende in Cina, vuol dire che insomma gli anni per mettersi a regola sono quelli, quindi non si scappa. Noi siamo il gruppo FCA è in un ritardo assolutamente pazzesco su questo, è il più in ritardo al mondo, quindi anche lì ci vuole qualcun altro. Era vero quando Mazzone si offriva alla General Motors, è ancora più vero oggi con la Renault che sembra un partner promettente, secondo me, per molti aspetti, perché è complementare geograficamente, le gambe in parte si sovrappongono, ma in piccola parte si sovrappongono, perché poi in gran parte no, a ben vedere. Quindi io la vedo molto bene, spero che non sia un'occasione persa anche questa, perché ogni occasione persa è un chiodo in più sulla bara dell'auto italiana, di quello che ci rimane. Mi dispiace dire, ma la realtà è questa.
Bene.
E sfido chiunque su questi termini.
Bene, noi con Marco Bertrandi, del Partito Radicale, ma esperto di automotive, come si chiama adesso, industria automobilistica e soprattutto di macchine, no? Appassionato di motorizzazione, abbiamo trattato, e macchine e moto, abbiamo trattato del prossimo immediato futuro di Fiat FCA, in attesa che domattina si aprano le buste e si capisca quale sarà il verdetto dalla Francia. proveniente dalla Francia. Noi salutiamo Bertrandi che è in collegamento da Bologna. Saluti, Bertrandi,
bene,
saluto, buonasera, ciao,
grazie,
ormai tanto ci diamo del tu, e appunto vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.